All'ascolto di Dio. Studio sistematico della Bibbia in 36 puntate di Domenico Visigalli. Puntata numero 29. L'apostasia della Chiesa. Cari amici, mi rendo benissimo conto che è difficile trattare un tema complesso come quello dell'apostasia della Chiesa. Per chi volesse approfondire, mi permetto di suggerire alcuni miei seminari su CD. Ecco i titoli. Il tema del peccato. Studio approfondito dei capitoli 8 e 9 del libro di Daniele. Parliamo di Armageddon. Studio dettagliato del capitolo 16 di Apocalisse. Parliamo del ritorno di Cristo. Parliamo del triplice messaggio, studio comparato del capitolo 14 dell'Apocalisse, luci e ombre della Chiesa apostolica e della Chiesa di oggi. Ecco, in questi seminari mi sono sforzato di approfondire, e non poco, questo tema che per me è sempre stato affascinante, ma purtroppo non lo è per tanti studiosi della Bibbia e della storia della Chiesa. Diciamo, cari amici, che l'apologetica cattolica, diciamo pure che è molto zoppicante quando si tratta di parlare della storia della Chiesa e dei cambiamenti che la Chiesa stessa ha operato nel corso dei secoli. È chiaro come il sole che tra il cristianesimo apostolico e quello cattolico c'è un'enorme differenza. E la Chiesa cattolica si difende sostenendo che i suoi dogmi sarebbero esistiti in nuce, cioè allo stato potenziale, nell'insegnamento degli apostoli, che poi si sarebbero sviluppati nei secoli. Ma questa ingegnosa teoria crolla miseramente davanti a una duplice constatazione. Uno, la maggior parte degli insegnamenti e delle pratiche di Roma sono in stridente contrasto e in opposizione con la Bibbia. Due, tali insegnamenti e tali pratiche sono derivati direttamente dal paganesimo, ripeto. La maggior parte degli insegnamenti e delle pratiche di Roma sono in evidente contrasto e in opposizione con la Bibbia. Tali insegnamenti e tali pratiche sono derivate direttamente dal paganesimo. Quindi, non c'è stato normale sviluppo, ma sostituzione, non progresso, ma regressione verso forme religiose che il cristianesimo aveva superato. La profezia biblica offre un'altra spiegazione di questo fenomeno. Essa spiega l'evoluzione dei dogmi della Chiesa cattolica con una caduta spirituale della cristianità. Ripeto, una caduta spirituale della cristianità. In realtà, l'Evangelo di Cristo e la Chiesa Cattolica sono due religioni diverse. Da una parte, il culto in spirito e verità del Vangelo. Dall'altra, nella Chiesa Cattolica, il culto meccanico ed esteriore. Da una parte la parola nell'Evangelo, dall'altra nella Chiesa Cattolica il sacramento. Da una parte una dottrina in armonia con l'anima umana nel Vangelo. Qui nella Chiesa Cattolica un sistema di dogmi astratti, di riti magici e di istituzioni arbitrarie. Cari amici, cerchiamo attraverso la parola profetica di seguire l'iter, il percorso di questi cambiamenti. Ed ecco l'apostasia della Chiesa descritta in anticipo dall'Apostolo Paolo. Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 12. Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora con voi dicevo queste cose? Ora voi sapete ciò che lo ritiene, affinché sia manifestato a suo tempo. Infatti, il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene, finché sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi e con ogni tipo di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza di errore affinché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Cari amici, che cosa significa apostasia? Lo abbiamo detto, lo ripetiamo, apostasia significa abbandono della fede. Però abbandono della fede non significa rigetto totale della fede. Significa, specialmente nel nostro caso, contrastare contraffazione della fede. E infatti avrete notato che dalla lettura di questo celebre testo di Paolo risultano alcune cose evidenti. Perché sta scritto che il personaggio di cui si parla si eleverà al di sopra di tutto quello che si chiama Dio o oggetto di culto, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. L'apostasia è il rigetto della verità e l'abbandono della fede, ma è la contraffazione della fede, è la contraffazione della verità, e perciò è chiamato mistero, mistero di iniquità, che è opposto al mistero della pietà. Cos'è il mistero dell'iniquità? È l'azione di Satana, la creatura che in un delirio di onnipotenza vuole diventare simile al creatore, anzi addirittura mettersi al di sopra del creatore. Il mistero della pietà è il creatore che nel suo grande amore per la creatura si fa simile alla creatura e viene a morire al suo posto per salvarla. Il mistero dell'iniquità è un sistema iniquo che una volta pienamente sviluppato doveva essere in un certo qual modo un'incarnazione di Satana e una contraffazione del mistero della pietà descritto in 1 Timoteo 3,16, che recita: 1 Timoteo 3,16, senza dubbio grande è il mistero della pietà. Colui che è stato manifestato in carne è stato giustificato nello spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato fra le nazioni, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Come avrete notato, l'apostolo Paolo non parla molto chiaramente. Probabilmente l'apostolo Paolo temeva, a ragione, le ire della censura romana, perché qui parla di un ostacolo che si frapponeva alla manifestazione di questo potere empio che avrebbe calpestato i diritti divini, avrebbe devastato la cristianità. E allora uso un linguaggio un po' cifrato, parla di un ostacolo. Dice qui al versetto 6, non vi ricordate, versetto 5, non vi ricordate che quando ero ancora con voi vi dicevo queste cose? Ora voi sapete, sapete ciò che lo trattiene, affinché sia manifestato a suo tempo. Infatti il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo. E di che cosa si trattava? Beh, si trattava dell'impero romano, che esercitava la sua tremenda autorità proprio da Roma, la capitale dell'immenso impero romano. Quindi l'impero romano d'Occidente, fase imperiale, che alla sua caduta nel 476 farà posto alla fase pseudo-cristiana papale di Roma. Quindi c'è Roma imperiale e c'è Roma papale, e questa Roma durerà fino al ritorno di Cristo, sotto una forma diversa, ma durerà certamente. Thank you. Allora dice qui l'Apostolo, scrivendo ai Tessalonicesi, guardate che il ritorno del Signore non dovete credere che sia quasi imminente, no, prima deve venire l'apostasia, cioè deve verificarsi questa specie di colpo di Stato nella Chiesa, che si sarebbe sostituito all'autorità di Cristo, il vero, l'unico capo della Chiesa. Quindi attenzione, ci sarà una contraffazione, dice qui, non pensiate che il ritorno di Cristo avvenga tra breve, l'Apostolo non sapeva certo la data del ritorno di Cristo, ma vedeva come già andavano le cose, che l'apostasia bussava già nel primo secolo, voleva entrare nella Chiesa, e infatti entrò, perché la Chiesa più tardi spalancò le porte all'apostasia. E allora dice qui, ripeto, deve venire l'apostasia e deve manifestarsi l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio, oggetto di culto, fino al punto da sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Guardate che il testo è molto chiaro, chiarissimo per chi vuole prestare attenzione. Lo chiama l'uomo del peccato, non l'uomo peccatore, l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Sapete qual è il titolo che viene dato nell'Evangelo? Questo titolo di figlio della perdizione a chi è dato? È stato dato da Gesù a Giuda, figlio della perdizione. Nella sua preghiera detta sacerdotale, Gesù dice: io ho conservato quello che tu mi hai dati, cioè gli apostoli, salvo uno che è il figlio della perdizione. Allora chi era questo figlio della perdizione? Era un apostolo, ma era un traditore. Era un apostolo che aveva un incarico importante, era il tesoriere della piccola comunità, però era un traditore. Vendette il suo Signore. E infatti nessuno in campo cristiano avrebbe chiamerà suo figlio Giuda. Molti sono i Pietro, molti sono i Tommaso, ma nessuno si sogna di chiamare suo figlio Giuda, perché Giuda è sinonimo di tradimento. Giuda è colui che, per far identificare il suo maestro che ha venduto, lo abbraccia, gli dà un bacio. Il figlio del peccato, l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Quindi attenzione alla contraffazione dell'Evangelo, alla contraffazione della verità, all'apostasia. Ci sono coloro, ripeto, che lasciano il cristianesimo e se ne vanno nell'ateismo, non credono più a niente. Ci sono quelli, e sono i più pericolosi, che lasciano il cristianesimo vero, l'Evangelo eterno, la parola di Dio, però si camuffano da credenti, e quella è l'apostasia più pericolosa, e di questa apostasia che sta parlando l'Apostolo Paolo. Allora qui dice, c'è questo ostacolo che tratteneva il manifestarsi di questo potere, cioè del papato. Quando nel 330 Costantino trasferirà la sede dell'impero a Costantinopoli, poi diventerà Istanbul, il vescovo di Roma in un certo qual modo, come autorità, sostituisce l'imperatore che se n'è andato. Allora, dice, allora quando l'ostacolo che era l'impero romano è stato tolto, sarà manifestato a suo tempo questo empio. Infatti, dice, questo mistero dell'empietà è già in atto, soltanto c'è chi lo trattiene finché sia tolto di mezzo. tolto di mezzo l'imperatore, il vescovo di Roma diventa l'autorità indiscussa. Ha voglia a protestare gli altri vescovi. Roma era l'antica capitale dell'impero. A Roma si era scatenata la persecuzione. A Roma erano morti Paolo e Pietro. Quando poi, attraverso le mene politiche del vescovo di Roma, quei tre popoli famosi di cui abbiamo parlato prima, erano gli Eruli, i Vandoli e i Goti, furono spazzati via, il vescovo di Roma emerge sempre più. E arriviamo al 500, al 538 della nostra era. E lì nasce ufficialmente il tempo profetico dei 1260 giorni, anni, cioè il tempo dominato dalla potenza di Roma papale. Roma seconda fase. Roma emerge sempre più. Quando succedevano calamità, da chi andava il popolo a chiedere aiuto? Dal vescovo. Ecco che il vescovo interveniva, aiutava i poveri e la fama cresceva. Il piccolo corno di cui abbiamo parlato, il piccolo corno diceva cose grandi e arriverà a dire cose grandi, a dire delle parole arroganti addirittura. Il papato si consolida fino a quando nel 752 Pipino il Breve, re dei Franchi, regala al vescovo di Roma la cittadina di Sutri, poco distante da Roma, e da lì si fanno partire gli stati pontifici, che al tempo di Pio IX, che contrastava tremendamente l'unità italiana, Pio IX, colui che fece proclamare il dogma dell'infallibilità papale, gli stati pontifici andavano dai confini della Serenissima Repubblica di Venezia fino giù ai confini del Regno di Napoli. Quindi buona parte dell'Italia centrale, compresa Bologna, esclusa Firenze, tutte le Romagne, il Lazio, ma insomma aveva mezza Italia. Era lo Stato o gli Stati erano della Chiesa. E che cosa devono spartire gli Stati della Chiesa con il Vangelo di Gesù Cristo? Che disse a uno che gli aveva detto: Signore, io ti seguirò dovunque tu andrai. E Gesù gli rispose, vi ricordate? Le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figliuol dell'uomo non ha una pietra dove posare il capo. Cosa c'entra la reggia pontificia? Cosa c'entrano tutte queste ricchezze di cui grondano le cattedrali, tutto quest'oro, tutto questo argento? Ma che cosa c'entrano con il Vangelo di Gesù Cristo? Ma questa è una prova evidente che l'Evangelo è una cosa, la Chiesa cattolica è un'altra. Come dice qui, dice: perché ci sono quelli che non credono a queste cose, dice il testo, seconda Tessalonicesi 2, versetto 9 seguenti, la venuta di quell'empio, continuo a chiamarlo empio, avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi e con ogni tipo di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Quindi ci sono quelli, dice la profezia, che malgrado la chiarezza delle cose, malgrado la realtà che si vede sotto gli occhi, non credono. E allora dice a questi che non credono, il Dio chiude gli occhi, come chiuse gli occhi e indurì il cuore degli antichi israeliti che non volevano ascoltare la voce dei profeti, che riprendevano le loro azioni errate in contrasto con la volontà del Signore. Dio manda loro una potenza di errore affinché credano alla menzogna. Guardate che cosa spaventosa. C'è gente che rifiuta di credere alla verità perché gli va stretta, perché gli dà fastidio, non gli conviene, e allora Dio gli manda una potenza di errore affinché credano all'errore, credano alla menzogna. Dice: in modo che tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. È il peccato contro lo Spirito Santo? Parrebbe di sì, perché queste persone rifiutano la verità biblica, la verità storica, le prove profetiche, e allora il Dio gli confonde le idee, gli indurisce il cuore, fa in modo che credano all'iniquità, credano alla menzogna, forse illudendosi di credere alla verità, perché si sono compiaciuti nell'iniquità. Qui non sono persone chiamate normalmente peccatori, come siamo tutti, ma ci sono peccatori penitenti, ripeto, e peccatori impenitenti. E qui si tratta di peccatori, secondo il testo, impenitenti. E allora dice: questo potere, diciamo, per farsi accettare, che cosa userà? Ebbene, usa la vecchia, il vecchio trucco del miracolo. Dice: la venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni, di prodigi bugiardi, con ogni tipo di iniquità ed inganno, a danno di quelli che periscono, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Qui, se apriamo il miracolismo della Chiesa Cattolica, cari amici, non la finiamo più, ci vorrebbero degli anni, e invece noi abbiamo pochi secondi per concludere. Ricordatevi, cari amici, mettete la vostra fiducia nel Vangelo, mettete la vostra fiducia nella verità, mettete la vostra fiducia in Cristo, parola di Dio. Rigettate tutto quello che in campo di fede è contrario alla parola di Dio. Accettate la parola profetica. Non fate come quelli che si induriscono, che preferiscono i miracoli, le opere potenti, i segni grandiosi, i segni magici, i gesti ieratici, e si compiacciono nell'iniquità. No! Noi dobbiamo compiacerci nella verità, perché noi non possiamo fare altro che compiacerci nella verità. E la parola di Dio dice: siccome questi si sono compiaciuti nell'iniquità, saranno giudicati, saranno giudicati colpevoli, perché il Signore salva tutti quelli che si pentono, che si convertono, che cambiano vita. Non lasciamoci abbagliare dalle cose potenti degli uomini, vere o spacciate per tali. Lo sapete che è più facile essere ingannati da tanti miracoli che vivere la vita che Gesù Cristo richiede? È proprio così. Gesù Cristo ha detto: se qualcuno vuol venire dietro a me, prima di prendere la propria croce ogni giorno, rinunzia a se stesso, alle sue idee, alle sue superstizioni, ai suoi errori, al proprio egoismo, alla propria filosofia, fai da te, alla propria religione basata sugli uomini e non su Dio, e tutto quello che in fatto di cristianesimo non è secondo i dettami della parola di Dio è da rigettare. E concludo dicendo che questo potere che ha dominato la storia e domina ancora la storia della cristianità arriverà alla fine. Abbiamo studiato che il piccolo corno finirà. Quando finirà? Quando tornerà il Signore. Dice: allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Al ritorno di Cristo, secondo quello che abbiamo studiato, la pietra che Cristo colpisce i piedi della statua che simboleggia i regni di questo mondo, antichi e moderni, che vengono spazzati via sulle aie di estate come la pula per dare posto al regno di Dio, a un regno basato sulla giustizia, basato su Cristo, basato sulla verità, che sarà dato ai santi dell'Altissimo, a quelli che non si compiacciono nell'iniquità, ma che si compiacciono nella verità, nella parola di Dio. Che Dio ci aiuti, cari amici, a compiacerci nella verità, perché quando verrà quel giorno saremo dalla parte giusta. Lo siamo già dalla parte giusta, ma il Signore ci dice: chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Questo è il mio augurio e la mia preghiera per tutti. Amen.